Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Benvenuti amici miei, benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di questa sera è dedicata alla versione cinematografica del romanzo dell'autore britannico Roald Dahl, già autore di un altro libro per ragazzi, che negli anni 40 ottenne un incredibile successo, I Gremlins, da cui negli anni 80 fu tratta un'altra pellicola di culto, che magari tratteremo in futuro. Quest'oggi invece è di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che andremo ad occuparci. Il racconto da cui prende spunto il film fu sicuramente ispirato da un episodio della giovinezza dello scrittore. Il liceo che frequentava sorgeva nei pressi della famosa ditta Cadbury, a tutt'oggi la seconda azienda al mondo per la produzione di dolciumi, la quale, per testare le proprie leccornie, usava a regalare agli studenti scatole piene di nuovi prodotti, con acclusi all'interno dei foglietti per votare. E i dolci, che avevano ottenuto più successo, venivano dunque immessi nel mercato. Pensate un po' che bello, io golosissima come sono, sarei stata felicissima. Anche se, è un po' il caso di dire, per citare una pubblicità di qualche anno fa, mi vuoi tutta ciccia e brufoli, ma noi non ci facciamo di questi problemi e giustamente questa sera continueremo a parlare di cioccolato. Nell'autobiografia intitolata Boy, che raccoglie i suoi primi 20 anni di vita, si trova anche in edizione italiana, Roald Dahl così ricorderà: di tanto in tanto ciascuno di noi collegiali si vedeva recapitare un contenitore di cartone grigio e questo, udite udite, era un regalo della grande fabbrica di cioccolato Cadbury. In cambio di quel dono meraviglioso eravamo tenuti a gustare con grande concentrazione ogni tavoletta per poi votarla. Era un'operazione astuta. Cadbury ricorreva a noi giovani, massimi esperti mondiali in cioccolato, per sperimentare le sue nuove invenzioni. È strano, no? Quanto poco basti per cambiare la vita di una persona. Un giorno ricevi scatole di dolci a scuola e quello dopo ti risvegli autore di un libro con all'attivo più di 20 milioni di copie vendute e traduzioni in quasi 60 lingue. Giunto sul grande schermo, agli inizi degli anni 70, nel 71 per essere precisi, ed infatti proprio quest'anno si festeggerà il cinquantenario di questo film, con il passare del tempo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ha acquisito una popolarità sempre maggiore, guadagnandosi lo status di cult movie per diverse generazioni, grazie in larga parte anche ai ripetuti passaggi televisivi, specialmente sotto le festività natalizie. Diventato un punto fermo nell'immaginario filmico collettivo, non è stato adombrato nemmeno dall'adattamento realizzato da Tim Burton, che personalmente non ho visto, perché a partire da Sweeney Todd mi ha veramente stufata. E, senza nulla togliere al bravissimo Johnny Depp, sono certa che il ricordo della straordinaria interpretazione di Wilder non è stato minimamente scalfito. La storia credo che la conosciamo tutti, ma farei comunque un breve riassunto. Il protagonista è Charlie Bucket, un bambino che vive con la madre e i suoi 4 nonni in una miserrima casupola nei pressi dell'enorme fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Un misterioso imprenditore, fabbricante di dolci, che domina l'intero mercato mondiale e che, non uscendo dalla sua fabbrica da anni, è un vero e proprio mistero per tutti. Non si sa bene neanche persino chi siano i suoi operai. Un mattino però il signor Wonka si sveglia e bandisce un concorso. I 5 fortunati acquirenti che troveranno un biglietto dorato all'interno delle sue barrette di cioccolato potranno visitare il suo stabilimento e riceveranno scorte di dolci a vita. Inutile dire che in tutto il globo terrestre parte una sfrenata caccia ai biglietti dorati, le tavolette di cioccolato vanno letteralmente a ruba. Ed i primi 4 piccoli vincitori sono un bambino tedesco obeso ed ingordo, un'inglesina capricciosa e viziata, una ragazzina americana, campionessa masticatrice di gomme, a dir poco scorretta e vanitosa, ed infine un irascibile bambino teledipendente. A questo punto manca solo l'ultimo vincitore, il nostro piccolo e biondissimo Charlie Bucket, che come abbiamo detto prima vive con la famiglia in condizioni economiche non particolarmente felici. Lui stesso è costretto a lavorare, guadagnando pochi centesimi come corriere per l'edicolante del paese. ogni sera torna nella sua umile dimora, dove mangia nient'altro che una triste zuppa di cavolo e sogna di riuscire ad entrare nella fabbrica del signor Wonka. Un posto misterioso e sicuramente meraviglioso. Pure la rima v'ho fatto. Avendo visto che piano piano ormai i biglietti dorati erano stati praticamente tutti trovati, Charlie perde completamente la speranza di ritrovarsi tra i 5 fortunati vincitori, quando, un giorno, rinvenuti dei soldi in un tombino, corre a comprare una tavoletta di cioccolato e come per incanto, sotto i suoi occhi, spunta un aureo foglio di carta. Il quinto biglietto è suo. Felicissimo ed ancora incredulo, mentre torna a casa viene fermato da un uomo dall'aspetto sinistro e con una vistosa cicatrice sul volto, che il ragazzo riconosce subito essere il peggiore rivale di Willy Wonka. Questi gli promette benessere e denaro per tutta la vita in cambio di un campione di un dolce particolare che si trova nella fabbrica, il succhia succhia che mai si consuma, una speciale caramella che, come dice il nome, non si consuma mai. Ovviamente Slugworth, questo è il nome dell'osco figuro, aveva fatto la stessa proposta anche a tutti gli altri bambini. E arriviamo finalmente al giorno della visita allo stabilimento, nonché dimora, del signor Wonka, che ad ognuno dei vincitori regalerà un succhia succhia che mai si consuma, a condizione che non venga mai mostrato a nessuno. Nel corso della giornata però i ragazzi verranno inguaiati, diciamo così, dai loro stessi vizi. Il tedesco ingordo verrà risucchiato in un tubo per il trasporto del cioccolato dopo averne bevuto a più non posso. La vanitosa americana si trasformerà in una sorta di enorme mirtillo dopo aver provato una nuova gomma da masticare imperfetta perché ancora in fase di sperimentazione. L'inglesina viziata finirà in un condotto dei rifiuti e il bambino teledipendente, provando su di sé un'invenzione del signor Wonka, si farà teletrasportare all'interno di una TV diventando piccolissimo. Ad un certo punto, però, anche Charlie e suo nonno, che l'aveva accompagnato in questa avventura, disubbidiscono, bevendo di nascosto una bibita gassata che ha il potere di far volare, rischiando così di venir travolti da un'elica. Fortunatamente i due riescono a tornare incolumi a terra e a raggiungere il signor Wonka, che apparentemente sembra non essersi accorto di nulla. Terminata la visita, però, questi fa loro una violenta scenata, rinfacciando la disubbidienza e rifiutandosi di consegnare l'enorme scorta di dolci promessa. Quando però il piccolo Charlie, mortificato, gli restituisce il succhia succhia che mai si consuma, Willy dapprima rimane esterrefatto e poi comincia a saltare letteralmente di gioia, rivelando che il perfido Slugworth altro non era che un suo collaboratore, col compito di corrompere, attraverso il denaro, tutti i partecipanti, e questo per testarne l'onestà. Il vero scopo del concorso era infatti quello di trovare una persona buona ed onesta a cui affidare e lasciare in eredità la fabbrica. Il bambino viene dunque invitato a trasferirsi nello stabilimento con tutta la sua famiglia e a diventare il legittimo successore del signor Wonka. Dopo nemmeno 10 anni dall'uscita del fortunato racconto di Roald Dahl, che aveva suscitato pareri molto favorevoli sia di pubblico che di critica, Mel Stewart, che nel corso della sua carriera dirigerà e produrrà più di un centinaio di film, pensò bene di portare la storia del piccolo Charlie e di Willy Wonka sul grande schermo. Ed è proprio grazie a questo film che il regista divenne noto ed è ancora ricordato. L'idea di creare l'adattamento cinematografico del romanzo gli venne suggerita, pensato un po', dalla figlia, che aveva appena letto il libro. E siccome nulla accade a caso, il suo socio produttore stava trattando con un agente pubblicitario che come cliente aveva un'industria dolciaria intenzionata a finanziare un progetto che potesse collegarsi ad una tavoletta di cioccolato che stava per essere immessa sul mercato. Detto fatto, insomma. Fu dunque deciso che la pellicola sarebbe stato un musical per bambini, sebbene, come ben sapete, il tono dell'opera a tratti un po' grottesco è caratterizzato da un'ironia che può essere apprezzata più da un pubblico adulto, ed è anche per questo che alla fine è un film che piace a tutti, sia ai grandi che ai piccini. La stesura del copione fu affidata allo stesso Roald Dahl, autore del romanzo, che però in seguito fu sostituito in quanto non era riuscito a rispettare la data di consegna. Per questo motivo gran parte del suo lavoro fu rimaneggiato, al punto che lo scrittore si disse contrariato in quanto pensava che nella versione cinematografica fosse stata posta troppa enfasi sul personaggio di Willy Wonka e non abbastanza su Charlie, che secondo lui restava il vero protagonista. Tuttavia, potete vederlo tra i bonus presenti nel DVD, Roald Dahl appariva sempre felice durante le visite ai set e raggiante alla prima del film. Ah, un'altra cosa che non ho detto e stavo quasi per dimenticarmi. Chi scrisse il copione al suo posto fu David Seltzer, scrittore che negli anni 70 vivrà il suo periodo d'oro. Qualche anno dopo, infatti, sul grande schermo approderà la trasposizione del suo romanzo più famoso, The Omen, Il Presagio, che reinterpreta in chiave moderna l'apocalisse biblica. Se non l'avete visto, il film con Gregory Peck, guardatelo perché merita. Le audizioni per il ruolo di Willy Wonka ebbero luogo nel lussuoso Plaza Hotel di New York e durarono molto poco, meno di una settimana, in quanto il bravissimo Gene Wilder venne immediatamente scritturato. Ad una condizione, però. L'attore affermò che avrebbe fatto il film solo se la prima apparizione sullo schermo lo avesse visto uscire dalla fabbrica zoppicante, reggendosi ad un bastone di cui lungo il tragitto si sarebbe sbarazzato per rivelare al mondo, con una capriola, di essere sanissimo. Non una semplice burla, ma un modo per sottolineare quanto fosse strambo, sfuggente e misterioso il suo personaggio. E qui tocca ammettere che il merito del successo di questo film va soprattutto all'iconica interpretazione consegnataci dal geniale Wilder, che è riuscito a costruire un Willy Wonka straordinariamente carismatico, ambiguo ed imprevedibile. L'attore, solo 3 anni prima di questa interpretazione, aveva già lasciato un bel segno con il provocatorio «Per favore non toccate le vecchiette» di Mel Brooks, ed in seguito avrebbe costruito tutta una galleria di personaggi straordinari come quello del dottor Frankenstein, nel capolavoro, non saprei davvero come altro definirlo, Frankenstein Jr., sempre di Mel Brooks. Eppure, nonostante una filmografia invidiabile, il personaggio di Willy Wonka rimane sicuramente il suo lascito più memorabile. Altre audizioni si tennero a Londra, per trovare l'inglesina capricciosa, e a Monaco di Baviera, ovviamente per trovare il piccolo tedesco golosone. Ed infine, in primavera, iniziarono le riprese, che durarono all'incirca 7 mesi. Il film fu girato in Germania Ovest, sempre a Monaco di Baviera, perché il regista trovava che le atmosfere e l'architettura di quei luoghi fossero particolarmente adeguate. C'è da dire che inizialmente, quando uscì, la pellicola non fu accolta con grande entusiasmo e nonostante qualcuno osò persino definirlo il nuovo mago di Oz, gli incassi superarono di molto poco le spese. Apro una piccola parentesi, visto che l'ho nominato. Nel caso ve la foste persa, ricordo che al film Il Mago di Oz, il progetto Dharma ha dedicato un'intera puntata, di cui potete sempre recuperare il podcast sul sito della radio. Tornando a Willy Wonka, invece, non possiamo non nominare i talentuosissimi compositori, che con la colonna sonora del film si guadagnarono una nomination agli Oscar. Brani come Pure Imagination e Oompa Loompa sono ormai diventati patrimonio comune. Venite con me e vi ritroverete in un mondo di pura immaginazione. È con queste parole che Willy Wonka presenta se stesso e il suo mondo ai piccoli ospiti e a tutti gli spettatori. Parole che sembrano perfette per descrivere la pellicola di Stewart, che mette in scena un mondo dove a farla da padrone è proprio l'immaginazione, perché la fabbrica di cioccolato è essenzialmente questo, un sogno ad occhi aperti, diciamocelo. A questo punto direi di ascoltarci Pure Imagination.
We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world. There's nothing, there is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
E visto che prima li abbiamo nominati, adesso vi parlerò degli Oompa Loompa. Sicuramente li stavate tutti aspettando. Nel romanzo di Dahl, questi strambi operai della fabbrica di cioccolato erano pigmei provenienti dalla parte più profonda e oscura della giungla africana. Ma negli anni 70, periodo in cui la popolazione afroamericana stava iniziando a conseguire le prime conquiste politiche e civili, il regista del film pensò di modificare la loro fisionomia e fu così che si arrivò a bizzarri personaggi dalla pelle arancione e dai capelli folti verdi. Una capigliatura veramente sorprendente, la loro. Personaggi provenienti da Oompalandia, una piccola isola situata nell'Oceano Pacifico. Gli Oompa Loompa sono ghiottissimi di cacao, è come dargli torto, ma sfortunatamente nella loro terra d'origine questo scarseggiava, era veramente raro, e oltretutto erano costretti a nutrirsi solo di disgustosissimi bruchi verdi. Trovati da Willy Wonka, non poterono fare a meno di accettare la sua proposta, ossia quella di lavorare nella fabbrica in cambio di cacao a volontà. Una vera fortuna. E così gli Oompa Loompa iniziarono a prestare servizio per lui, rendendolo felice di essere riuscito a trovare dei lavoratori fedeli, oltre che operosissimi. A questo punto non ci resta altro che sentirli cantare.
I've got a perfect puzzle for you. Oompa Loompa Doompa Dee Dee. If you are wise, you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat?
What do you think will come of that?
I don't like the look of it.
Oompa Loompa Doompa Dee Da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too, like the Oompa Loompa Doompa-dee-doo.
Doompa-dee-doo. Il regista Mel Stewart si deve essere certamente divertito molto in scena, specialmente quando ricorreva agli effetti sorpresa. La stanza di cioccolato, che vediamo all'inizio del film, ad esempio, non fu mostrata a nessuno degli attori, se non al momento di girare le scene lì ambientate. Considerate che ogni elemento di quella scenografia era realmente commestibile, e Stewart voleva che lo stupore degli interpreti fosse assolutamente reale e genuino. E così è stato. Discorso simile vale per la scena in cui Willy Wonka si scaglia contro Charlie e suo nonno perché, come abbiamo visto, gli avevano disubbidito. Entrambi gli attori erano stati messi all'oscuro di quella parte del copione e pertanto l'aria sorpresa e spaventata che si manifesta sui loro volti è autentica. Cos'altro dire se non che questo film, ma anche il libro, può essere considerato un racconto di formazione che pone al centro della sua narrazione due personaggi diversi ma speculari. Da una parte abbiamo Charlie, bambino povero ma dal cuore grande, che proprio a causa della situazione disagiata è costretto a crescere prima del previsto, senza però rinunciare a quella magia tipica dell'infanzia. La sua correttezza emerge soprattutto quando viene messa a confronto con gli altri piccoli visitatori della fabbrica, personaggi inquietanti, viziati e facilmente corruttibili. Dall'altra parte abbiamo un industriale amante della cioccolata che sotto i riccioli biondi e l'ormai iconografico cappotto viola nasconde la fragilità di chi teme che il proprio lavoro possa sgretolarsi da un momento all'altro. Ma in fondo Willy Wonka, come Charlie, è un personaggio che non rinuncia alla propria fanciullezza e che anzi la insegue con la produzione di dolci e spuntini che sfidano qualsiasi legge della fisica. Come al solito, chiudo la puntata con qualche curiosità. Ad un certo punto del film, prima che Charlie si scoprisse ultimo fortunato vincitore, si fa riferimento ad un multimilionario del Paraguay che aveva cercato di truffare il concorso, esibendo un biglietto falso, e la sua foto compare nei telegiornali e sui quotidiani. Bene, l'effigie utilizzata dal regista è quella del gerarca nazionalsocialista Martin Bormann. Poi, Peter Ostrom, che interpreta il nostro Charlie, dopo una breve parentesi teatrale, ha completamente abbandonato il mondo della recitazione e oggi fa il veterinario. Come vi ho detto nel corso della puntata, il film è stato finanziato da un'azienda produttrice di dolciumi ed in concomitanza con l'uscita sul grande schermo venne commercializzata una barretta di cioccolato chiamata appunto Wonka. E ancora, il romanzo di Roald Dahl è nato come una storia della buonanotte che lo scrittore raccontava alle sue figlie e il titolo originario era Charlie, il ragazzo di cioccolato, perché ad un certo punto, durante la visita alla fabbrica, il protagonista finiva accidentalmente in uno stampo della catena di montaggio, diventando un dolciume lui stesso e finendo sugli scaffali dei supermercati. Veniva infine venduta ad una bambina come regalo di Pasqua. Fortunatamente, alla fine, le sorti del nostro Charlie saranno completamente diverse e senz'altro più felici. Per oggi è tutto e quindi non mi resta che salutarvi. E visto che è tutta la sera che stiamo parlando di cioccolato, ho deciso di salutarvi sulle note di una canzone di Pupo. Sicuramente avrete capito quale. Ma prima vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram progetto-dharma-rbn, scritto tutto in minuscolo, che vi consiglio di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni. Adesso ascoltatevi Gelato al Cioccolato e mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto!
Fa caldo ma qui si sta meglio, la sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato. Salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, sono innamorato di un gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
Bandiera Nera.